Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran nucleare, le accuse di USA e Israele non hanno alcun valore. Territori occupati, il regime sionista intensifica i crimini contro i palestinesi. Continuano le provocazioni di Pompeo dopo le colonie sioniste in Palestina, visita il Golan siriano. Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, buongiorno gentili ascoltatori, vi parla Davud dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Ho il piacere di presentarvi la programmazione del mattino di oggi venerdì 20 novembre 2020. L'ambasciatore iraniano presso la sede dell'ONU a Vienna ha ricordato che l'Iran ritiene prive di valore le accuse degli USA e del regime di Israele contro il suo programma nucleare che vengono mosse con lo scopo di ingannare e mettere sotto pressione la IAEA, l'Organizzazione Internazionale per l'Energia Atomica. Kazem Gharibabadi, intervenuto alla riunione del Consiglio dei Governatori della IAEA, ha ricordato gli Stati Uniti che possiedono migliaia di testate nucleari e minacciano le altre nazioni dell'uso di esse non sono autorizzati a esprimersi su argomenti come la non proliferazione. L'alto diplomatico iraniano ha aggiunto il regime israeliano è l'unico in Medio Oriente a non aver accettato nessuna delle leggi che riguardano le armi di distruzione di massa e ad aver prodotto e sviluppato queste armi. Il rappresentante iraniano ha poi ricordato che l'accordo nucleare o JCPOA può funzionare solo se tutte le parti di esso rispetteranno gli impegni assunti e ha lanciato un monito alla IAEA ricordando che oltre alla cooperazione con questa organizzazione l'Iran ha anche altre opzioni che potrebbe attuare. Passiamo agli esteri. Giovedì mattina la Marina israeliana ha lanciato un attacco contro i pescatori palestinesi e le loro barche al largo della costa settentrionale di Gaza. Fonti locali hanno affermato che le imbarcazioni militari del regime sionista hanno aperto il fuoco contro diversi pescherecci durante la loro presenza a meno di 6 miglia nautiche dalla costa di Al-Sudania nel nord di Gaza.
Nessuno è rimasto ferito nell'attacco. Le forze navali sioniste prendono continuamente di mira i pescatori di Gaza, aggredendoli, arrestandoli, uccidendoli e danneggiando le loro barche. In base agli accordi di Oslo del 1993, i pescatori palestinesi sono autorizzati a pescare fino a 20 miglia nautiche al largo della costa di Gaza, ma da allora il regime di Tel Aviv ha continuato a ridurre gradualmente l'area di pesca fino a un limite compreso tra 6 e 3 miglia nautiche come parte del suo blocco su Gaza. I pescatori e le associazioni per i diritti umani affermano anche che dalla guerra del 2008-2009 contro Gaza l'esercito sionista ha regolarmente applicato un limite ancora più vicino alla costa. E giovedì mattina i bulldozer del regime sionista hanno demolito una casa di proprietà palestinese nella città di Al-Lod, nel centro di Israele, territori occupati nel 1948. Secondo fonti locali, i bulldozer appartenenti al comitato di pianificazione e costruzione del distretto hanno invaso il quartiere Shenair e hanno iniziato ad abbattere una casa a due piani sotto la protezione della polizia. La casa rasa al suolo, costruita molti anni fa, apparteneva alla famiglia di Shaban ed era usata come proprietà in affitto. Le autorità del regime di occupazione hanno affermato, come sempre, che la casa è stata costruita senza licenza. I media occidentali non danno la minima copertura ai soprusi e ai crimini quotidiani del regime sionista contro i palestinesi. È sempre giovedì, decine di coloni scortati da uno spiegamento di poliziotti del regime sionista hanno invaso la moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata. Secondo il Dipartimento per i beni religiosi di Gerusalemme, 98 coloni sono entrati nella moschea in gruppo e hanno visitato i suoi cortili sotto la stretta protezione della polizia. Secondo quanto riferito, i coloni hanno assistito a presentazioni sul presunto Monte del Tempio e hanno eseguito alcuni rituali talmudici durante il tour, specialmente nell'area orientale della moschea. La moschea di Al-Aqsa è quotidianamente invasa da parte di coloni e forze di polizia al mattino e al pomeriggio, tranne il venerdì e il sabato. È un vero e proprio tour di provocazioni quello del segretario di Stato USA Mike Pompeo, che è giunto nelle alture del Golan siriano occupate dopo una visita simile in una colonia sionista in Cisgiordania. Prima della partenza per l'area occupata del Golan siriano, Pompeo ha annunciato che i prodotti provenienti dalla Cisgiordania, non fanno parte del regime sionista come il resto dei territori palestinesi, saranno etichettati come prodotti in Israele. Pompeo ha anche rivelato che il Dipartimento di Stato ritirerà qualsiasi sostegno governativo da organizzazioni che sostengono il movimento BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro il regime sionista. Il semplice riconoscimento di questo come parte di Israele è stata una decisione presa dal presidente Trump e che è storicamente importante. È semplicemente un riconoscimento della realtà, ha farneticato Pompeo sulle alture del Golan. La visita di Pompeo agli insediamenti occupati del regime di Tel Aviv ha suscitato indignazione anche dalla Palestina. Nabil Abu Rudain, un portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas, ha detto che la visita nel Golan rappresenta una partecipazione attiva a questa occupazione. Ci spostiamo in Cina. Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato le principali economie emergenti a difendere il multilateralismo e a opporsi a sanzioni unilaterali durante la crisi senza precedenti nel mondo. In questo modo il leader ha inferto una sorta di colpo velato a Washington. Il mondo è stato preso tra la pandemia e cambiamenti epocali che non si erano mai visti negli ultimi 100 anni. Le 5 nazioni BRICS sono tutte sulla stessa barca, ha ricordato Xi Jinping, rivolgendosi ai leader del gruppo durante il vertice annuale del gruppo, che questa volta si è tenuto online. Egli ha anche sottolineato che, nonostante le perturbazioni economiche e sociali che si sono verificate a seguito dell'espansione del coronavirus, i paesi emergenti dovrebbero essere convinti che le questioni attuali, pace e sviluppo, non sono cambiate e che non si può capovolgere la tendenza al multipolarismo e alla globalizzazione economica. Dobbiamo risolvere le divergenze attraverso consultazioni e negoziati, opporci alle interferenze negli affari interni, opporci a sanzioni unilaterali, giurisdizioni a lungo termine e creare insieme un ambiente di sviluppo pacifico e stabile, ha sottolineato Xi Jinping. E passiamo all'Europa. La quantità di vaccini sarà crescente nel tempo da inizio anno e avremo progressivamente ogni mese sempre più dosi rispetto ai 3,4 milioni di gennaio sufficienti a vaccinare 1.700.000 italiani considerando anche il richiamo. Entro qualche mese potremo quindi arrivare alla cosiddetta somministrazione su larga scala, ha detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, sottolineando che il suo comunque un auspicio e non è una previsione. L'obiettivo è quello di vaccinare una parte importante della popolazione nel primo semestre o entro il terzo trimestre del 2021, quindi entro settembre. E l'Unione Europea avverte, o meglio ha minacciato l'Ungheria sull'importazione del vaccino contro il coronavirus russo, in quanto rappresenterebbe un grave pericolo per la sicurezza sanitaria del blocco. Come riporta la Reuters, un portavoce della Commissione Europea ha avvertito l'Ungheria che l'importazione e l'applicazione del vaccino russo Sputnik V contro il nuovo coronavirus causerà preoccupazioni per la sicurezza e potrebbe minare dipendenza da altri vaccini. Ciò è avvenuto dopo che il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjártó ha annunciato che il suo paese avrebbe importato lotti di questo vaccino per completare gli studi clinici, studiarlo e ottenere una licenza per la distribuzione. Cari amici, grazie per essere stati con noi anche oggi. L'appuntamento è a tra poco con il nostro commento. Corsa ai vaccini Covid, il solito imperialismo dei media e la differenza tra Cuba e Stati Uniti. Prima l'annuncio del vaccino, adesso la fine della fase 3 di sperimentazione con un'efficacia del 95%, la multinazionale Pfizer così brucia tutti i concorrenti come Moderna e riprende la testa della lucrosa gara per arrivare per primi al vaccino contro il Covid-19. Agli annunci della multinazionale statunitense seguono parole di speranza e giubilo alle nostre latitudini, con nessuno che osa sollevare dubbi o chiedere approfondimenti su quanto annunciato dalla società americana, una multinazionale del farmaco che in passato non ha dato certo prova di affidabilità o sincerità. C'è differenza con l'annuncio russo, quando fu Putin a dire al mondo che la Russia, primo paese a livello planetario, aveva registrato un vaccino contro il Covid-19, la notizia fu accolta in Occidente da forte scetticismo. Nonostante lo sviluppo del vaccino fosse stato effettuato da un centro pubblico come il Gamaleya di Mosca, dove si è lavorato anche a vaccini come l'Ebola, fino a giungere a bollare la notizia come una mossa propagandistica del Cremlino. Stessa sorte per i vaccini cinesi come per quelli sviluppati da Cuba, Soberana 1 e 2. Forse c'entra il fatto che questi paesi non intendono lucrare dallo sviluppo di questi vaccini? Sono prodotti da società pubbliche e non da multinazionali del farmaco? Addirittura la Cina ha dichiarato i propri vaccini bene pubblico globale, forse per questo l'interesse è basso e si tende ad oscurare i progressi enormi fatti da questi paesi nello sviluppo di vaccini effettivamente capaci di fermare la pandemia in corso. Eppure tutti affermano di agire per il bene della popolazione. L'Unione Europea intanto intima all'Ungheria di non importare il vaccino russo Sputnik perché non approvato dal blocco. Qualcosa non torna. Come mai tutti i virologi, esperti di vario tipo e tuttologi vari che imperversano in TV e sui giornali sostanzialmente ignorano quanto accade fuori dagli angusti confini del cosiddetto mondo occidentale? La domanda è puramente retorica. Ormai l'abbiamo constatato da tempo, in questa pandemia c'è più politica che scienza, a tutti i livelli. Il nome del vaccino Soberana riflette il sentimento di patriottismo e l'impegno rivoluzionario e umanista con cui si è lavorato e anche l'impegno verso le basi costitutive. E quando parliamo di fondamenta, parliamo del comandante in capo. Le parole del presidente cubano Miguel Díaz Canel illustrano alla perfezione la concezione della sanità a Cuba, un paese dove i pazienti non sono dei veicoli per estrarre profitto, ma vite umane da curare e salvare. Nonostante si tratti di un paese che da 60 anni è strangolato da un criminale blocco economico imposto dagli Stati Uniti. Guardate con le dovute differenze come i due paesi hanno affrontato la pandemia e traete voi le conclusioni.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, ovvero la famiglia nell'Islam. Dopo lunghissimi e buoi anni di ingiustizia nei confronti delle donne, con il sorgere dell'Islam, il Sacro Corano e l'ultimo messaggero di Dio, Muhammad, sia lodato dal Signore, hanno tolto dall'uomo il suo ingiusto e disumano statuto di padrone della donna, liberando finalmente la donna dallo status di schiava e dell'essere inferiore all'uomo. La religione islamica ha riconosciuto alla donna gli stessi gradi superiori, intellettuali e spirituali, e ha stabilito, anche se con moltissima difficoltà, la sua eguaglianza con l'uomo a livello umano e intellettuale. In base ai principi coranici e della dottrina islamica, la donna e l'uomo sono stati creati uguali di fronte al Signore e nelle capacità intellettuali e spirituali, le quali non sono in alcun modo in contrasto con la loro natura differente, ma complementare. La differenza tra la donna e l'uomo non solo non è limitato, infatti, per nessuno dei due, ma li arricchisce e li rende completi.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Senza alcun dubbio, in caso di controversia all'interno della famiglia, Il modo migliore e più naturale di risolvere tali problemi è che la coppia si faccia aiutare dalla saggezza, ma allo stesso tempo dal forte sentimento che li ha uniti nel nome del Signore, il Misericordioso. È altrettanto evidente in questi casi se una delle parti si mostrerà più dura e meno intransigente, tale inflessibilità e incomprensione potrebbe compromettere seriamente l'esistenza della famiglia stessa, infliggendo duri colpi a tutti i membri di essa, soprattutto ai figli. È chiaro che in assenza di buon senso e di buona intenzione da parte di entrambi i coniugi, il matrimonio ha poche speranze di riuscire. Inoltre, va ricordato che i problemi finanziari non vengono dunque considerati prioritari per l'Islam e non rappresentano insuperabili ostacoli al matrimonio, ma la capacità effettiva di un uomo a mantenere la famiglia viene presa in seria considerazione. Il versetto 32 della Sura An-Nur del Sacro Corano a questo proposito dice: «Unite in matrimonio quelli tra voi che non sono sposati, maschi e femmine, che siano onesti. E se sono bisognosi, Allah li arricchirà della sua grazia. Allah è largo nel dare e sapiente». Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!